Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu sei un figlio di Dio, la cosa più importante della tua vita, se la ritieni o no, così è la tua crescita in Gesù Cristo. È infinitamente più importante di un lavoro e avere abbastanza soldi. Cioè non c'è alcun confronto fra lavoro e crescere in Cristo. È infinitamente più importante della tua salute. Malattie, problemi di salute, non è minimamente importante quanto la tua condizione spirituale. È più importante della famiglia, avere le persone care, unite insieme, con amore. È una bellissima cosa quello, e quando arriva è da Dio, ma la crescita spirituale è infinitamente più importante. Non c'è nulla di importante quanto la crescita come credenti. E grazie a Dio, Egli ci ha dato tutto quello che serve per crescere, giorno per giorno, sempre più conformati all'immagine di Cristo. Allora, noi abbiamo visto negli anni più volte che una parte essenziale e fondamentale della crescita è la Chiesa. Mi rattrista tantissimo il contatto che ho con persone dove ci sarebbe una Chiesa perfetta, no? Ma che sana e insegna la parola, no, perché non mi va, perché sono non d'accordo con questo o con l'altro, e vivono senza Chiesa. Allora, purtroppo, tristemente conosco alcuni che disperatamente vorrebbero Chiesa e non c'è nella loro zona. E li preghiamo che Dio farà nascere chiese. Però la Chiesa è un mezzo fondamentale, principale per la nostra crescita, e non si può crescere senza la Chiesa se non è che Dio ti mette dove non esiste. Però è importante che la Chiesa sia sana. E che cos'è che rende una Chiesa sana? Allora, potrei elencare tante cose, ma arriva al nocciolo, perché la cosa che determina se una Chiesa è sana o no, più di qualsiasi cosa, è se è guidata da uomini veramente qualificati secondo Dio, come anziani, vescovi. Se gli uomini che guidano la Chiesa sono gli uomini scelti da Dio con le qualifiche che Dio dà, la Chiesa sarà sana. È una cosa incoraggiante sapere che non c'è nulla che può succedere alla Chiesa, che può danneggiare la Chiesa, se la Chiesa cammina in santità davanti a Dio, perché Dio ha provveduto tutto quello che serve per proteggere la Chiesa. Noi stiamo studiando prima epistola di Timoteo, e in Timoteo, 1 Timoteo 3 abbiamo studiato un po' di tempo fa le qualifiche per chi può essere anziano e poi diaconi che aiutano. Anche Tito ha un elenco molto simile. Abbiamo letto che la Chiesa deve esaminare attentamente un uomo prima di riconoscerlo come anziano. Questo è fondamentale. C'è poco che può danneggiare una Chiesa più che avere un uomo o più di un uomo che non sono qualificati come anziani. E c'è poco che può benedire una Chiesa di più come quello di avere uomini qualificati come anziani. Quindi questo è un aspetto molto, molto importante. Allora, in capitolo 5, dove stiamo arrivati, Dio ci insegna, tramite Paolo, alcuni aspetti di come la Chiesa deve curare e trattare gli anziani. Quindi riprendiamo il nostro studio di 1 Timoteo in capitolo 5, inizieremo con 17, che spiega come la Chiesa deve agire con gli anziani, cioè gli uomini che Dio ha preposto come guida della Chiesa. Leggo 1 Timoteo 5, 17 a 18. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. E ancora, l'operaio è degno del suo salario. Questi versetti comandano alla Chiesa di curare i loro anziani. La Chiesa deve considerare gli anziani che esercitano bene la presidenza degni di un doppio onore. Allora, per capire questo dobbiamo capire i vari termini. Prima di tutto, cosa vuol dire onorare? Un doppio onore. Allora, abbiamo già visto in questo stesso capitolo che parlava che la Chiesa comandava la Chiesa di onorare le vedove che sono veramente vedove. E abbiamo visto dal contesto, era molto chiaro, si trattava di una cura economica. E poi questo brano che abbiamo appena letto dice: l'operaio è degno del suo salario. Quindi, cosa vuol dire onorare? Vuol dire curare economicamente. In Marco 7, Gesù parla di onorare i genitori. Sta parlando con i farisei che lo accusano, dicono: perché i tuoi discepoli, sarebbe Gesù, non seguono le tradizioni degli antichi, degli anziani, degli uomini giudei precedenti? E lui dice il seguente, e notate che onorare i genitori è direttamente legato a curarli economicamente. Gesù, Marco 7, 9 a 13, disse loro ancora: voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre. Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre: tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare nulla per suo padre o per sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata, e fate molte altre cose simili. Allora, lì Gesù equivale precisamente onorare i genitori con curarli economicamente, curare le anziane, le donne vedove economicamente. Poi in questo brano nostro, in 1 Timoteo 5, 17, 18, l'operaio è degno della sua paga. È chiaro. Ma per rendere ancora più chiaro, arriviamo a 1 Corinzi 9, 1 a 14. 1 Corinzi 9, da 1 a 14, Paolo sta parlando di quelli che annunziano l'Evangelo. Allora, l'Evangelo non è solo come essere salvato, è tutto quello che è compreso. Quindi, chi fa l'insegnamento? Seguite mentre leggo 1 Corinzi 9, da 1 a 14. Non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie, che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e che quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Molto, molto chiaro. Paolo dice, da voi a Corinzi, visto la vostra maturità, non accetto il vostro sostegno. Accetto ben volentieri da altri posti, Filippesi, per esempio. Da voi no, ho il diritto, ma voi siete così messi male che non accetto. E poi in Galati scrive, Galati 6:6, ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Questo principio vediamo dappertutto e poi nell'Antico Testamento è molto specifico come Israele doveva curare quelli che lavoravano per il servizio di Dio. Però tornando al nostro brano, quello che vuol dire, versetti 17-18, è che Dio comanda alla Chiesa di curare certi anziani economicamente. Allora, parentesi importante, gli anziani non devono essere attaccati ai soldi. Questo fa parte delle qualifiche. Non deve essere avido di guadagno. Non deve mai svolgere il suo ministero, cioè curare le pecore, per avere un guadagno, come impariamo in 1 Pietro 5. Lo fa perché è la sua chiamata. Lo fa perché ama Gesù Cristo e ama le pecore di Gesù Cristo. Però quando una chiesa ubbidisce a Dio, allora uno o più degli anziani, dipende dalla chiesa, la grandezza, possono dedicarsi tempo pieno all'opera di Dio. E questo diventa un immenso vantaggio per la chiesa. Sarà curata molto, molto meglio in tutti i sensi. Quindi, onorare in questo brano, che è chiaro dal brano, vuol dire curare economicamente. Allora, notate che il versetto 17 parla di un doppio onore. Leggo di nuovo. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Certi anziani, e vedremo fra poco quali, sono degni di un doppio onore. Questo implica doppio. Perché doppio? Perché aveva appena detto, pochi versetti prima, di onorare le vedove, che sono veramente vedove. E qui dice, gli anziani che esercitano bene la presidenza, principalmente quelli nell'insegnamento, sono degni di un doppio onore. Quindi sembra che doppio è legato a quello che ha detto prima delle donne, degli anziani, le vedove. Perché lì aveva appena parlato dell'onore e qui doppio onore. Vedendo quello che hanno pensato tanti uomini di Dio nei secoli, perché dico sì, sembra così, che alla vedova dai quello che serve, cioè un po' un minimo. All'anziano dai di più, allora attenzione, più non vuol dire lusso, però dove lui può avere anche da gestire, anche da poter curare altri, perché un anziano verrà in contatto con tante tante persone. È così che sia messo bene, che può aiutare qui, aiutare là, avrà qualche via. Allora, non si parla di vivere nel lusso, perché un vero uomo di Dio non ha alcun interesse a vivere nel lusso. Non gli interessa le cose materiali. Se un uomo è attaccato all'orologio costoso, belle macchine, belle cose, bei viaggi, e veramente considerare, ma questo è un uomo di Dio? Questo è un uomo di Dio? Avere tanti soldi non è un peccato. È un uomo di affari che Dio benedice, così può essere generoso, con anche molto di più. È un discorso, ma un uomo di Dio che serve il Signore, che vuole una vita di lusso, c'è un problema di cuore. C'è un problema di cuore. Però è molto importante che questo onore non sia quel minimo che vive al di sotto del livello di tutti in chiesa e sempre combattendo per pagare le minime bollette. No, la chiesa è giusto che sia generosa. Quali degli anziani? La Bibbia non comanda che uno che è anziano deve essere sostenuto qui nella chiesa. 2, 3, 4, 5, 6 anziani, tutti devono ricevere i soldi. La Bibbia non insegna quello. Cosa dice? Allora, di nuovo, leggo versetto 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La Chiesa deve provvedere per gli anziani che esercitano bene la presidenza, principalmente coloro che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Consideriamo questo. Prima, cosa vuol dire esercitare la presidenza? In greco è un verbo, cioè una parola, presidere, bene. Il verbo è una parola che vuol dire essere messo sopra e si usa nella Bibbia per chi cura e dirige qualcosa, che ha la cura, la responsabilità, e si usa anche per dedicarsi a qualcosa o applicarsi. Per esempio, in 1 Tessalonicesi 5:12 viene tradotta la stessa parola, sono preposti nel Signore, e quindi vi leggo quello. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono. Una descrizione degli anziani. E notate che si affaticano. Poi, in 1 Timoteo 3, 4 e 5, la stessa parola viene tradotta come governare. Governare. Vi leggo. E le qualifiche di anziani addirittura. Uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Governare è questa parola. In Tito 3, 8 e poi 14 troviamo la parola, ma questa volta viene tradotta come dedicarsi o applicarsi. È la stessa parola. E vi leggo. Sicura è questa parola. E voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi ad opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Poi versetto 14. Ora imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Allora notate, essere sopra, la parola può essere tradotta come applicarsi o dedicarsi, la stessa parola. Perché gli anziani devono applicarsi, devono dedicarsi all'opera della cura dei credenti, della Chiesa. Devono essere dedicati a questo. Allora, nel versetto 17, 1 Timoteo 5, 17, ci sono alcuni anziani che presiedono, hanno questa cura, bene. Non vuol dire che gli altri presiedono male. Non è bene e male. Però ci sono quelli che sono più notati, eccellono di più in questo. Il loro ministero porta più frutto. Come dico, non è negativo verso gli altri. Però nella famiglia di Dio i doni spirituali vengono dati spesso 2 o 3 o 4 o 5 persone faranno lo stesso dono, ma in misure diverse. Poi c'è un'altra cosa da dire. Man mano che uno cresce come anziano e non solo, si prega che diventerà più benedetto da Dio nel suo ministero. Cioè, anziano può essere un anziano da 6 mesi, appena scelto, riconosciuto, uno che è anziano da 30 anni. Si prega che quello che è anziano da 30 anni sia cresciuto, sia più cresciuto in Cristo e più portato, e quindi che faccia meglio, prego. Perché se non faccio meglio di quello che faceva 30 anni prima, c'è un problema. Allora, il versetto non dice quelli che sono anziani da tanti anni. No, il metro è il frutto del loro ministero. Presiedono, curano bene, guidano bene. E notate anche che dice soprattutto, principalmente, quelle che si affaticcano nella parola e nell'insegnamento. Ricordate che gli anziani sono chiamati a pascere le pecore di Gesù Cristo, che vuol dire soprattutto trasmettere le verità di Dio a loro, sia nella predicazione pubblica che nell'insegnamento tu per tu. Può essere chiamato consulenza pastorale. Uno viene e l'anziano, riconoscendo, ascoltando, che è importante, i pensieri della persona e dove sono pensieri storti, dà a quella persona le verità di Dio giuste per i suoi pensieri. Trasmette sapienza da Dio. Trasmette le verità che servono per avere pensieri giusti, per avere il cuore tranquillo. Allora, qual è l'insegnamento? È insegnamento tu per tu. C'è l'insegnamento tu per tu e quello del pulpito. Entrambi sono fondamentali per la salute della Chiesa. Allora, insegnare soprattutto quello dal pulpito, perché è più preparato, richiede, se fatto bene, grande, grande impegno, lunghe ore, concentrazione mentale e porta regolarmente alla fatica, la stanchezza mentale e fisica. È come qualunque lavoro pesante, non pesante di cuore, ma pesante di impegno, di fatica. Allora, non tutti gli anziani si impegnano con la stessa costanza e cuore e non sono tutti portati con gli stessi doni. Io ringrazio Dio che qui chi insegna tutti insegnano con grande impegno, grazie a Dio. Ma vedendo qua e là, vedo studi in internet dove non sono sempre fatti con fatica e impegno, è chiaro. Quindi quanto è importante per ogni chiesa di pregare che Dio provvederà non solo oggi ma negli anni per uno o più uomini che capiscono l'importanza dell'insegnamento e si impegnano al punto di faticare, che vuol dire un impegno non solo per il sermone ma un impegno a conoscere meglio la Bibbia prima di fare il sermone, perché se io mi impegno solo per il sermone io non ho la base biblica di fare un buon sermone. Cioè io devo impegnarmi tutti i giorni a conoscere io la Bibbia meglio, perché così non prendo un brano e non lo faccio dire qualcosa che veramente non dice, perché non sono ben fondato. Devo conoscere la parola di Dio. Per uno che prevede di potersi insegnare per anni, non sarebbe una brutta idea di valutare di studiare il greco e usare gli strumenti che permettono uno studio più profondo. È una cosa faticosa, è una cosa faticosa, però stiamo parlando della parola di Dio. È importante che venga insegnata in modo fedele, ma anche chiaro e comprensibile, in modo che possa essere usato potentemente da Dio per trasformare la vita. Quindi, questo brano insegna che quando un anziano presiede bene, che veramente cura bene le pecore, soprattutto quando questa cura comprende un grande impegno nell'insegnamento, un insegnamento che quindi porta frutto alla Chiesa, Dio vuole che la Chiesa rendi un doppio onore a quell'anziano, o quelli se sono in più, che vuol dire provvedere economicamente per lui o loro, affinché possano dedicarsi il tempo pieno. Cioè, non è che hanno lo stipendio, vivono bene e poi la Chiesa gli dà tanti altri soldi. Non è assurdo, non hanno bisogno di altri soldi. L'idea è che loro possano lasciare il lavoro per dedicarsi tempo pieno alla Chiesa. Il beneficio alla Chiesa è immenso quando un anziano può dedicarsi tempo pieno alla Chiesa. È importante notare che questo brano sta parlando a uomini che sono già anziani. Non sta parlando ad uno che ha fatto la scuola biblica, adesso dovete assumermi come il vostro pastore e datemi lo stipendio a tempo pieno, perché ho fatto lo studio biblico. No, questi sono uomini già anziani, che vengono osservati come svolgono l'opera di anziani, e poi a quel punto quello lì è molto dotata da Dio e vediamo il suo impegno, vediamo il frutto del suo ministero, facciamo che lui possa lasciare il lavoro. Quindi non è uno che solo perché ha fatto la scuola biblica, è uno che è già anziano. Piccolo commento qui, qui no, ma negli anni ho conosciuto un bel po' di giovani dappertutto in Italia e altrove, che mi hanno detto: io voglio servire il Signore in tempo pieno. E dico: dove prendi quello? Dove prendi quello dalla Bibbia? Che vuoi servire il Signore in tempo pieno? Cioè voglio essere pagato per servire il Signore? No. Mettiti da fare, senza pensare alla paga, ad esercitare i tuoi doni e lascia che la Chiesa riconosca in te uno che presiede bene. Non devi mirare a lavorare il tempo pieno, devi mirare a servire il Signore nel tempo che hai. Allora, c'è da dire che nella Bibbia, in lavori pionieri, Paolo che andava a fondare chiese, lui ha scelto un giovane, Timoteo, per assisterlo. E Timoteo fu sostenuto a tempo pieno. Ma non era ancora un anziano di quello che comprendiamo. Aveva una buona reputazione in due chiese, ma non era un anziano, era giovane. Però il suo ministero, quindi, non era quello di chiesa locale, era un ministero diverso di aiutare l'Apostolo Paolo a fondare chiese. Quindi ci sono degli lavori di annunciare il Vangelo che possono essere sostenuti, perché non sono anziani a tempo pieno nella chiesa locale. Quelli iniziano come semplici anziani, semplici non è semplici, e poi se vengono riconosciuti possono essere sostenuti dalla Chiesa, per averci chiaro questo. Certamente riconosco anche che una piccola Chiesa, 8, 10, 12 membri, potrebbe non avere i mezzi per sostenere in tempo pieno un uomo. Sarebbe molto bello se fosse possibile. I Moraviani era un gruppo, mi pare che Repubblica Ceca, dove c'è la Repubblica Ceca adesso, tanti tanti secoli fa, che loro avevano tanto zelo per il Signore che quante famiglie servivano per mandare un missionario a tempo pieno? Chi si ricorda? 3 famiglie. Ogni 3 famiglie sosteneva un missionario a tempo pieno. Hanno mandato fuori una montagna di missionari alla proporzione di 3 ad 1. Quindi una famiglia portava un terzo del sostegno a tempo pieno di un missionario. Era un sacrificio. Ma volevano vedere la gloria di Dio, volevano che il regno fosse sparso. E servono uomini per spargere il regno. Quindi, però, se c'è una piccola chiesa, non ce la fa, non ce la fa. Ma dovrebbe avere quel traguardo. Io ringrazio Dio, non per me, ma io ringrazio Dio che riesco a dedicarmi in tempo pieno e il tempo non basta. Il tempo non basta. Non ho mai lavorato così tanto quando avevo lavori per pagamento come lavoro adesso. Però non è un lavoro. Quando persone mi chiedono che lavoro fai, dico: io non lavoro. Non è un lavoro. È una vita. E non è un lavoro. Allora, passiamo ad parte 19-20, molto molto importante, estremamente importante per ogni chiesa. Seguite mentre rileggo 19 e 20, 1 Timoteo 5. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano, riprenderli alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Che Dio ci aiuta a capire questo brano straimportante. Questo brano tratta l'argomento in cui un anziano viene accusato di un peccato. E tratta l'argomento in due modi contrastanti, non contrastanti, di due modi diversi. Se una chiesa non segue sia il primo modo, sia il secondo modo, quella chiesa sarà gravemente danneggiata spiritualmente nel suo cammino. Quindi ascoltiamo attentamente per capire quello che Dio ci insegna. Prima, concentriamo su il versetto 19, che è un comandamento di non ricevere accuse contro un anziano se non confermati da più testimoni. Leggo di nuovo il versetto 19. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. Questo comandamento è straimportante per proteggere gli anziani, che è una protezione per la Chiesa. E vi spiego perché questo comandamento è così necessario. Quando uno svolge il ruolo di anziano, una delle sue responsabilità non gradevole ma necessario è quello di ammonire i disordinati. Infatti, 1 Tessalonicesi 5:14, che quasi sicuramente è indirizzato agli anziani, dice, vi leggo: ora fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Quindi devi ammonire i disordinati, quelli che non camminano bene. Poi, Tito 1:9, devi convincere chi insegna cose contrarie, ma quella persona non vuole essere convinto. Ascoltate. Gli anziani devono, deve essere uno che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Quindi, un anziano deve ammonire chi cammina male e deve convincere o correggere chi insegna in modo sbagliato. Questo non sarà apprezzato da chi viene rimproverato o corretto. Nel libro dei Proverbi impariamo che gli stolti, e purtroppo credenti a volte agiscono da stolti, non risponderanno bene se vengono rimproverati. Ci sono tanti versetti, leggo due solo per darci un'idea. Proverbi 9:8 e poi 23:9. La reazione di chi viene rimproverato: non riprendere lo schernitore perché ti odierà. Riprendi il saggio ed egli ti amerà. Non rivolgere la parola allo stolto perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi. Allora, se uno non sta guardando a Dio, e tristemente questo comprende i credenti, se tu gli parli del suo peccato, ti odierà per questo. Disprezzerà quello che dici. Ma quello che pensa lui, io non la vedo così. E avrà un pensiero molto negativo nei confronti di chi lo riprende, in questo esempio l'anziano. Alla luce di questo, è quasi inevitabile che gli anziani saranno accusati falsamente. Perché se uno odia una persona, vuole danneggiare quella persona. E un modo di danneggiare un anziano è di accusarlo falsamente di qualcosa. Crea grossi danni. Quindi la base per capire il versetto 19, dobbiamo riconoscere che sarà molto probabile che quando un anziano svolge suo ministero fedelmente alla Bibbia, cercando di pascere le pecore e proteggere la Chiesa, ci saranno false accuse contro di lui. È più o meno inevitabile. Alla luce di questa realtà, qui nel versetto 19 Dio comanda a non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. Allora, notate, questo comandamento non è scritto a chi fa accuse. Il fatto è che se uno fa false accuse, già sta nel peccato e non ubbidirebbe neanche a questo comandamento, o un comandamento dicendo di non fare false accuse, perché sta nel peccato. Questo non è scritto a chi fa le false accuse, a chi è scritto? È scritto a chi potrebbe sentire che loro vengono, sai una cosa? È scritto a chi potrebbe sentire di una falsa accusa. Quindi, i credenti della Chiesa, che comprende gli anziani, non devono ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermato da due o tre testimoni. Allora, la parola ricevere, non devi ricevere, vuol dire accettare come vero, vuol dire ascoltare, vuol dire considerare, valutare. Quindi, se qualcuno viene a me parlandomi di una cosa contro un anziano, non devo pensare che forse sia vero. Non devo ascoltarlo. Non devo tenere in considerazione quello che mi dice. Se non ci sono due o tre testimoni, devo scartare quello che mi dice. In realtà non dovrei neanche ascoltarlo. Ma perché dice se non è confermato da due o tre testimoni? Perché non dice due testimoni? Oppure non dice tre testimoni? Cioè perché questo è ambiguo? Perché due o tre e non due oppure tre? Allora, questo è importante. Alla luce della realtà della natura umana, sembra chiaro che dipende da chi sono i testimoni. Per esempio, se una coppia, marito e moglie, si mettono insieme a peccare, sono uniti in un peccato, e l'anziano viene e rimprovera loro per questo peccato, e fa, rinfaccia loro con questo peccato, e che hanno scelto di fare insieme, e non si ravvedono né l'uno né l'altro, molto facilmente si mettono d'accordo per parlare contro l'anziano. Allora vengono a qualcuno in chiesa, sai che lui ha fatto questo, questo, e sono in due. Ma visto che sono marito e moglie, dico, ma voglio, no, non voglio accettare questo. Non accetto se non c'è qualche altra persona, una terza persona, che non è coinvolto, che non è legato a voi. La stessa cosa, fratelli, sorelle, stretti amici, due persone che sono legati e vengono rimproverati, spesso per essere leali al fratello, all'amico, si mettono insieme e sì, no, e loro insieme parlano male. Non è giusto quello che dice, no, okay. Lui esagera, lui questo. E loro fanno accuse. Quindi, quando due sono due che hanno un bel legame, si dice, mi serve un terzo, mi serve un terzo, mi serve qualcun altro. Dobbiamo capire che se io ascolto una persona solo o due che sono legati a una accusa, e io ascolto, ma spiegami il fatto che quella verità rimane in testa e comincia ad influenzare come io vedo quella persona. Io ho visto qui, negli anni, qualche rara volta qualcuno che ce l'aveva in qualche volta con me, parla con un altro e influisce quell'altra persona. E l'altra persona comincia a vedere male. Io sono stra soggetto a questo. E quindi io devo dire, no, non voglio sentire. Sai che, fermati, non voglio sentire. Torna con altri testimoni, poi ti ascolterò. Questo è molto importante. Però ci saranno occasioni quando un anziano peccherà e Dio provvederà i testimoni. Cosa bisogna fare in quei casi? Quando c'è peccato e ci sono i testimoni. Allora, leggo il versetto 20. Quelli che peccano, riprenderli alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Prima di tutto, la parola peccano, quelli che peccano. In greco è un participio, cioè è un gerundio, è la parola stanno peccando, ok? Non è sempre indicativo, è un participio. Quindi, che vuol dire un'azione continua. Quindi questo versetto non sta parlando di quell'anziano che c'era un attimo di orgoglio e poi si rende conto e chiede perdono, perché non sta peccando gerundio. Non vuol dire che in un momento particolare scatta con una parola di ira e poi si ravvede, chiede perdono. Sta parlando di un peccato che fa parte della sua vita. Allora, se uno cade nell'adulterio ma una volta sola, no, no. Adulterio, l'azione può essere una volta sola, ma il pensiero era già nel cuore. Il pensiero era già nel cuore. E questo è importante capire, che ci sono peccati dove l'azione può essere una volta, uno va a rubare, fare rapine in banca, esagerando qui, ma non è che non ha mai pensato, capita un giorno che proprio senza mai aver previsto va a prendere il pistolo, va e... No, se uno fa certi peccati perché erano già nel cuore, solo che a un certo punto germoglia e fa frutto. Se uno scatta con ira, è il suo carattere, appena le cose non vanno come vuole, scatta con ira e non si ravvede, e questo è chi è. Quello sta peccando, quelli che peccano, che stanno peccando. Non vuol dire che scatta tutto il giorno, tutti i giorni, ma ogni volta che le cose non vanno sulla reazione, è di scattare. E rimane così. Quello è peccano. Quando un peccato, scusami, un anziano pecca, e ci sono testimoni per confermare questo, bisogna riprendere quell'anziano in presenza di tutti. Mentre il fatto di non ricevere un'accusa senza testimoni protegge un anziano da false accuse, che effettivamente protegge la Chiesa, perché se no la Chiesa perde il ministero di quell'anziano. Quando uno pecca, viene ripreso davanti alla Chiesa, e questo, notate, il versetto dice, affinché gli altri abbiano timore. Gli altri comprende non solo gli altri anziani, ma quelli davanti alla quale è rimproverato, e quindi tutti la Chiesa. Allora, la parola riprendere è una parola che vuol dire convincere del peccato, mostrare che questo è peccato, far vedere che spesso il peccato non è solo l'azione. Ero coinvolto una volta, vari anni fa, con un pastore che cadeva in una forma di adulterio, e dovevo io scrivere la lettera, presentare alla Chiesa, e nella lettera ho spiegato che il peccato non era quello che era successo solo, era tutto quello che precedeva, che in quel caso era di non amare sua moglie da anni, di non amare la moglie. Quello era il peccato di base, e dopo anni ha prodotto un altro peccato. Quindi bisogna convincere la persona del suo peccato, che non è solo l'azione che ha commesso. Per esempio, ira è un peccato, ma è un peccato dovuto ad un altro peccato sotto. E se uno scatta con ira, bisogna aiutarlo, convincerlo del peccato, non dell'ira, che probabilmente sarà d'accordo, ma di quello che sta sotto l'ira. L'orgoglio, rifiutare di accettare la provvidenza di Dio. E notate lo scopo, questo è fondamentale, lo scopo per cui si riprende pubblicamente un anziano, perché? Affinché gli altri abbiano timore. Allora, in Deuteronomio 13 parlava di vari peccati, anche gravi, e le persone dovevano essere punite severamente, a volte messe alla morte, davanti a tutti. Poi, Deuteronomio 13, 11, vi leggo io, spiega il motivo per cui si riprendeva loro davanti a tutti. Ve lo leggo. Così tutto Israele udrà e avrà timore, e non commetterà più una cosa malvagia come questa in mezzo a te. Lo scopo di riprendere pubblicamente non è di far capire a tutti quanto questo ha peccato, non è lo scopo. E non deve essere fatto con quello spirito. Lo scopo è affinché tutti quanti possano riconoscere il proprio peccato. Lo scopo è che affinché tutti quanti possano esaminare la vita, propria vita, e riconoscere se c'è qualche campo in cui qualche passo nella direzione sbagliata hanno fatto. Per esempio, ho dato l'esempio dell'adulterio. Allora, in una chiesa può darsi nessuno, se non solo lui, ha commesso l'adulterio, ma forse ci sono uomini che mancano nel amare la loro moglie, le loro mogli. E quindi sono sulla stessa via, non sono così avanti, ma sono su quella via. E se si riprende pubblicamente quell'anziano, in questo esempio triste, bisogna farlo in senso: fratelli e sorelle, perché è successo questo? Perché lui ha smesso di amare sua moglie già da anni, che se valutiamo è stato visibile così così, e voi state amando le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa? Allora, notate una cosa. Lui ha peccato, adulterio. E si presenta alla Chiesa, ma si presenta alla Chiesa in modo che tutti, Signore, no, io non sto avendo quel cuore, non sto amando come dovrei, in questo esempio. E così anzi che, wow, guarda lui, guarda quello che ha fatto, ma che, come osa, che ipocrite. No, si va a casa, ognuno considerando la propria condizione, ognuno considerando il proprio peccato che forse non è così profondo, ma c'è. Oh Signore, proteggimi, non voglio andare in quella direzione neanche un passettino. Quindi, il modo di rimproverare pubblicamente non è di innalzare la gravità del peccato di questo fratello e lui, e per quello dobbiamo purificare la Chiesa, come se fossimo noi già tutti puri e solo lui ci macchiava. Dobbiamo mostrare la gravità del peccato e dobbiamo purificare la Chiesa, ma dobbiamo anche esaminarci. Perché è molto possibile che noi abbiamo dei campi in cui siamo già uno, due, tre passi in avanti su certe strade che portano a peccati più profondi. Quindi fate questo affinché gli altri abbiano timore. Quindi cosa abbiamo visto in questo brano per quanto riguarda se uno viene a te o a me dicendo, ma sai che l'anziano, questo o quello lì non è giusto, o questo qui. Se non ci sono due o tre testimoni, dico, non voglio neanche sentirti. No, ma tu, senti, torna con dei testimoni. Torna con dei testimoni. Perché il fatto è questo. Io posso dire, no, no, non ci crederò, ma mi influenzerà. Sentendo certe cose mi restano in testa, cominciano ad influenzare come penso a quella persona, anche se sono 100% false. Non devo ricevere, non devo ascoltare, perché se è vero ci saranno i testimoni. E lì con grande timore e tremore lo riprendiamo davanti alla Chiesa, però in modo che tutti abbiano timore. Quindi questo brano parla di come la Chiesa deve agire nei confronti dei suoi anziani. Ci sono altri brani, Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori. No? Primo Tessalonicesi 5. Stimate grandemente. Ci sono tanti altri insegnamenti. Questo brano parla prima che la Chiesa dovrebbe curare economicamente quegli anziani che fanno un buon lavoro, che si affaticano, lo scopo essendo che possono fare ancora di più. Sono uomini provati, sono anziani, e dopo un certo tempo si vede il frutto del loro ministero e dice, senti, questo serve alla Chiesa, sacrifichiamo, però possiamo liberarli, farli lasciare il lavoro, così possono dedicarsi di più. Questa è la volontà di Dio. Poi abbiamo visto l'importanza di non ricevere accuse senza testimoni, e quando ci sono i testimoni, allora di riprendere in modo di purificare la Chiesa, ma soprattutto lo scopo qui è affinché anche gli altri abbiano timore. Questo è lo scopo di riprendere, perché si può purificare la Chiesa solo togliendo in modo privato. Cioè non è più anziano, nessuno sa perché. Invece, quando viene fatto in modo giusto, vengono rimproverati pubblicamente in modo che tutti gli altri abbiano timore di peccare. O che possiamo essere una Chiesa che cammina con timore di Dio. Abbiamo iniziato oggi con Salmo 112. Chi è l'uomo beato? Beato l'uomo che teme l'Eterno. Prego che saremo quella Chiesa, confidando in tutto quello che il Signore ci insegna. Signore, grazie. Grazie che non c'erano accuse valide contro il grande pastore Gesù Cristo. Ha ricevuto tante accuse, ma veri non c'erano. Perché Gesù è vissuto senza peccato per poter offrirsi come sacrificio al nostro posto. E ti ringraziamo per il nostro grande pastore. Lui è perfetto. Ti ringrazio che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa, quindi alla Chiesa locale, pastori, dottori, anziani, che Lui ha incaricato a curare le sue pecore, a pascere le pecore, proteggere da false dottrine, guidare nella via della verità, portare cibo e acqua dalla parola, aiutare a riconoscere pensieri falsi e peccati. Ti prego che come Chiesa, grazie per come già facciamo e prego che faremo nelle generazioni che verranno, finché Cristo non ritorna, che vedremo il valore di provvedere lo sostegno permettendo ad uno o più anziani di dedicarsi il tempo pieno, perché c'è da fare nel regno di Dio. Padre, ti prego che possiamo tutti quanti certamente non cadere nel peccato di fare accuse false, di sfogarci per giustificare noi stessi, dire cose brutte. Ma non è giusto come ha fatto, lui esagera. Questo è fare accuse false. Ti prego che possiamo tutti stare in guardia, ma visto che ci sono questi peccati, prego che possiamo tutti prendere una posizione di non ricevere un'accusa se non ci sono i due o tre testimoni indipendenti. Nel caso triste che c'è peccato, prego che possiamo seguire anche qui quello che dici e presentarlo a tutti, mostrando il peccato, non solo quello visibile ma quello di fondo, in modo che tutti possano avere timore, capendo che siamo tutti molto portati a peccare. Ma ti ringrazio che abbiamo lo Spirito Santo e non dobbiamo peccare, ma possiamo camminare in santità. Abbiamo un nuovo cuore, abbiamo Cristo. Oh, ti prego che possiamo starci vicini, che possiamo incoraggiare, edificare, esortare, ammonire, insegnare gli uni gli altri, affinché possiamo tutti crescere verso il capo che è Cristo e camminare sempre più conformati all'immagine di Gesù Cristo. Grazie per la Chiesa che abbiamo, ma prego che possiamo sempre crescere di più in Cristo, alla tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.